8 e 9.
Controradio, Newsline estate.
Alle 19 passate da appena un minuto, riprendiamo la linea dalla redazione regionale di Controradio per questo appuntamento con l'ultima, con il nostro notiziario a cura appunto della redazione per quest'oggi, lunedì 11 agosto. Vediamo di che cosa parleremo. Intanto stamattina il suono della Martinella, come i fiorentini sanno ed attendono ogni anno. L'11 agosto si celebra l'anniversario della liberazione, sono passati ben 81 anni e per noi c'era Andrea Montigiani della redazione di TIF, insomma di This is Florence. Una mattinata segnata comunque anche dalle proteste, bandiere e cori pro-Palestina hanno dato, diciamo, un altro verso a questa giornata, con scritte e contestazioni che hanno naturalmente suscitato una reazione da parte della sindaca Sara Funaro e non solo. Infatti da Bruxelles si è espresso anche l'europarlamentare Dario Nardella, dice le bandiere della Palestina, insomma, non avevano, diciamo, modo di essere, insomma, senso in questa giornata. E quindi però le bandiere della Palestina hanno comunque sventolato anche altrove, nei palazzi pubblici ad esempio di 32 comuni della provincia di Siena. C'è poi chi sceglie forme di protesta più pesanti, come quelle che si sono realizzate nel comune di Viareggio, sulla facciata del municipio, insomma sono apparsi una stella di Davide e una svastica. Ci sarà qualche notizia di cronaca: un cadavere è stato ritrovato ieri in pineta a Torre del Lago, una donna che è stata aggredita con una roncola dal marito sulle colline di Firenze. Poi parleremo naturalmente anche di politica, soprattutto del programma forte, così lo ha definito il presidente Gianni, che ha annunciato anche l'ufficializzazione della data del voto, ma ci racconterà tutto Domenico Guarino. Oltre alla politica fanno discutere le tasche vuote degli italiani con questi ombrelloni chiusi e queste spiagge semideserte, insomma chiari di luna abbastanza attesi. E poi c'è chi si rimbocca le maniche, nel vero senso della parola, perché vuole diventare contadino, e lo farà attraverso una scuola gratuita che formerà proprio per questo tipo di mestiere. Le imprese toscane avranno poi un bel supporto da 5 nuovi bandi dalla regione toscana. E sempre a livello regionale abbiamo avuto modo di approfondire la legge recentemente approvata in consiglio sulla figura del caregiver familiare, una legge molto molto attesa che ha visto proprio la partecipazione orizzontale di tutte le persone, insomma degli stakeholders, così insomma normalmente li definiamo, che si occupano dei propri familiari non autosufficienti. Avere cura, un'espressione che Don Lorenzo Milani conosceva bene, per cui con iCare ci portiamo sull'Appennino Pistoiese per un programma di iniziative veramente interessanti. Per concludere, occhio al caldo: la giornata di oggi, lo avrete sentito almeno per quelli che stanno in città, nel capoluogo toscano, sta finendo all'insegna della canicola. Abbiamo guadagnato un pericoloso primato, siamo tra le regioni e le città più calde d'Italia, abbiamo raggiunto quasi, pensate, 42 gradi all'Orto Botanico di Firenze. Domani bissiamo, per questo e molto altro ci risentiamo a brevissimo. E allora dicevamo liberazione, quello di oggi è un momento storico in cui la situazione geopolitica e i conflitti internazionali sono sempre più acuti, ci sono situazioni drammatiche come quella di Gaza, il suono della Martinella risuona ancora più forte, fa sentire ancora di più una scossa alle nostre coscienze, lo ha detto stamani la sindaca di Firenze Sara Funaro aprendo l'81esimo anniversario della liberazione con i rintocchi della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio che l'11 agosto del 44 annunciò alla città il ritorno alla libertà e alla democrazia. Ma sentiamo la sindaca Sara Funaro ai microfoni di Andrea Montigiani di TIF.
Bella, è la seconda volta, ma ogni volta è come se fosse la prima. L'emozione è grandissima. L'emozione di sentir suonare la Martinella e ricordare quello che è stato il nostro passato e le tante persone che si sono sacrificate per fare in modo che il nostro paese, la nostra città potesse essere libera è un'emozione indescrivibile. E oggi ancora di più in un momento storico in cui la situazione geopolitica e i conflitti internazionali sono sempre più acuti, in cui ci sono situazioni drammatiche come quella di Gaza, questo suono della Martinella risuona ancora più forte e fa sentire ancora di più una scossa alle nostre coscienze. I testimoni sono sempre meno perché ovviamente per motivi di età non iniziano a scomparire. Io penso che quello che noi abbiamo il dovere di fare è fare in modo che tutto quello che è stato fatto in questi anni, per cui a conservare le testimonianze attraverso libri, attraverso film, attraverso documentari, venga tramandato sempre di più attraverso i giovani, fare in modo che ci possa essere una sorta di staffetta della memoria che faccia rimanere vivo il ricordo di quello che è stato il passato, per fare in modo che i nostri ragazzi possano capire qual è la nostra storia e questo possa farli lavorare per essere dei cittadini migliori di quelli che siamo stati e di quello che c'è. Questo lo possiamo fare solo facendo in modo che quelle testimonianze rimangano ancora vive e che rimangano un punto di riferimento, un esempio.
Ma qual è il significato oggi della liberazione dal nazifascismo? Domenico Guarino lo ha chiesto a Benedetta Albanese, assessora del Comune di Firenze con la delega alle politiche della memoria.
Antifascismo oggi vuol dire riconoscere quegli elementi liberticidi che ci hanno insegnato a individuare i nostri partigiani e che seppure sotto forme diverse oggi portano ancora una sostanza che si può riconoscere, e quindi essere antifascisti oggi non è in nulla anacronistico. L'antifascismo è un valore che si è fatto diritto costituzionale, che si è fatto principio irrinunciabile e che accompagna le nostre vite, chiaramente adeguandone i contenuti al momento della storia che viviamo, anche quello attuale.
Lei è un'amministratrice, come vive questa eredità oggi?
Beh, intanto il senso di coesione e di unione per un bene superiore che è quello di tutti, molto oltre il proprio, è qualcosa che abbiamo imparato da quegli anni, abbiamo imparato da tutte quelle persone che, pur appartenenti a partiti diversi, sono state tutte antifasciste e quindi sono state unite all'insegna, come dicevo, di valori, principi e diritti che appartenevano a tutti.
E come vi dicevamo, c'è stato però questo momento di contestazione, circa una cinquantina di persone ha inneggiato la Palestina con bandiere e cori in Piazza della Signoria proprio durante le celebrazioni che erano in corso sull'arengario di Palazzo Vecchio. Firenze è libera dal 44, ora tocca alla Palestina, è stato scritto in uno striscione. In un altro il riferimento è alla sindaca Sara Funaro, sindaca: chi non agisce contro il genocidio è complice, si è letto, i sostenitori hanno poi chiesto fatti concreti. A quel punto la sindaca ha replicato: Firenze sta facendo azioni concrete accogliendo le famiglie palestinesi, Firenze non resterà mai in silenzio. Durante il discorso, tra gli applausi, Funaro ha detto che noi non possiamo ignorare ciò che sta accadendo nel mondo e soprattutto a Gaza, le immagini che arrivano da lì ci spezzano il cuore, questa guerra scellerata deve fermarsi, basta il massacro. E anche un altro striscione con scritto: Palestina libera dal fiume al mare, stato esposto da una finestra del municipio, sempre dagli attivisti ovviamente di Firenze per la Palestina. E Nardella da Bruxelles dice: io questa contestazione non la capisco, perché qui siamo tutti per condividere gli stessi valori, cioè la resistenza contro gli oppressori. Allora erano nazifascisti, oggi abbiamo altri oppressori, li vediamo in Ucraina con Putin, con l'esercito russo, e lo vediamo purtroppo a Gaza con Netanyahu. È una protesta inutile e direi persino incoerente e illogica. E poi ha aggiunto: dire oggi Free Palestine vuol dire esattamente ricordare i valori per cui Firenze è stata liberata. E dicevamo anche che la bandiera della Palestina, come affermazione di pace rispetto dei popoli, è esposta oggi nei palazzi pubblici di ben 32 comuni della provincia di Siena. Un gesto simbolico, si legge in una nota, un gesto necessario a fronte di una drammatica recrudescenza della violenza contro il popolo palestinese. Poi conclude la nota: esponiamo la bandiera per chiedere alla comunità internazionale, all'Europa, agli organismi sovranazionali di agire ora, conclude appunto la nota di questi comuni. Rimaniamo in tema: un urlo per Gaza, l'iniziativa di questa sera in piazza Tasso a Firenze in occasione delle celebrazioni per la liberazione del nazifascismo, dalle ore 21, organizza tutto il collettivo ex GKN, l'intervista con Alessandro Tapinassi della Brigata Sonora.
21 ci ritroviamo e ci sarà nell'ennesimo flash mob, il settimo facciamo, perché comunque è fondamentale cercare di dare voce a queste persone che voce non hanno, cioè che sta succedendo è qualcosa che ferisce profondamente nell'animo ogni persona sensata, ecco. Cioè, quindi oggi un giorno importante, il giorno della liberazione, appunto, dell'insurrezione di Firenze del 44, e c'è un filo conduttore chiaramente tra la lotta dei nostri partigiani, dei nostri padri, e quella del popolo palestinese, ecco. È importante essere lì, portare strumenti e farci sentire, appunto. Allora, noi intanto ci si ritrova lì, si guarda al momento come muoverci, chiaramente. Certo. Ma senti, io penso la partecipazione sarà bella, sostanziosa, perché comunque la cosa è molto sentita, ecco.
Perché mettere insieme la vicenda della Palestina con l'11 agosto, con la liberazione di Firenze?
Ma perché in realtà si tratta sempre, ogni generazione ha lottato per delle cose sacrosante, cioè, nel senso, come si fa a rimanere nella commemorazione di una lotta contro i nazifascisti senza poi girandosi dall'altra parte quando c'è in corso un genocidio? Cioè, sarebbe proprio una cosa triste, ecco.
Again, and I'll never feel so alone.
Apriamo ora la pagina della cronaca. Pisa, servirà l'autopsia per chiarire le cause del decesso della persona e cui resti sono stati rinvenuti ieri pomeriggio nella pineta che si estende tra Torre del Lago e Vecchiano in provincia di Pisa. L'esame è fissato per i prossimi giorni. Il corpo, che in un primo momento sembrava carbonizzato, è in avanzato stato di decomposizione. Per gli inquirenti il cadavere sarebbe stato lì da mesi. Sembra che si tratti di un uomo, ma non c'è al momento certezza. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri del comando provinciale. I resti sono trovati nell'area che già ricade nel comune di Vecchiano. A fare la scoperta è stato un uomo che col cane stava passeggiando nella pineta. A Firenze una donna di 43 anni è stata soccorsa ieri in una casa sulle colline di Fiesole in provincia di Firenze. Secondo quanto spiegato è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi per ferite provocate da una roncola. Rianimata sul posto dai sanitari del 118 è stata ricoverata in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Ad aggredire la donna, in base a quanto ricostruito, sarebbe stato il marito 45enne. L'uomo cittadino tunisino è stato arrestato per tentato omicidio. E adesso la politica, le elezioni regionali, ci sono tutte le condizioni per un programma forte, lo ha detto il presidente uscente della Regione Toscana Neuri, candidato per il centro-sinistra allargato, Eugenio Giani, che ha anche annunciato a breve l'ufficializzazione della data del 12-13 ottobre per il voto. I particolari da Domenico Guarino.
Ritengo che ci siano tutte le condizioni per un programma forte che dia il senso di una giunta che ha lavorato a livello nazionale sui temi della scuola, della sanità, del lavoro. Lo ha dichiarato il presidente della regione, neo candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Eugenio Giani, che ha sottolineato come il campo largo toscano sia un esempio per tutta l'Italia. Tra i temi indicati da Giani per il futuro programma del centrosinistra, quello dell'acqua pubblica, con la regione che può entrare, ha detto, con molta forza per garantire che questo bene primario sia pubblico, quelli dell'ambiente, con la promozione delle energie rinnovabili, l'economia circolare, il contrasto all'inquinamento, ma anche il lavoro e dunque il salario minimo. Certo, c'è il tema delle infrastrutture e segnatamente l'aeroporto di Peretola, su cui Giani ha sempre spinto molto, ma alla in gran parte ora è nelle mani del governo, mentre sulle basi NATO, come ha detto l'onorevole Quartini oggi ai nostri microfoni, il Movimento 5 Stelle si aspetta solo una postura diversa dalla regione. E i centristi, detto che il segretario regionale del PD, Emiliano Fossi, ha parlato di due liste, una del presidente, Civica, e una che tenga insieme Italia Viva, Socialisti, Azione più Europa, oggi la renziana Stefania Saccardi, vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura, ha sviolinato: ho sempre pensato e continuo a pensare che Giani sarebbe il miglior presidente per i prossimi 5 anni, dicendosi pronta a dargli una mano. Meglio di così.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
Voltiamo pagina, parliamo di ombrelloni chiusi e tasche vuote, il cortocircuito dell'estate italiana. Ne abbiamo parlato con Laura Grandi, presidente di Toscana Federconsumatori.
È un quadro abbastanza cristalluolo, perché soltanto i nostri dati ci dicono il 46% per esempio di fiorentini faranno una vacanza di una settimana per la metà di questo campione, o comunque pochi più giorni. Le motivazioni sono, diciamo, le solite, sono purtroppo dovute a pensioni e a stipendi troppo bassi, ma c'è anche in realtà una, diciamo, un costo esoso da parte, insomma, di albergatori, di balneari che applicano delle tariffe veramente, insomma, un po' esagerate. No, toglierei anche il po', direi proprio esagerate. Quindi
gli imprenditori del settore turistico ribattono che per loro sono aumentati i costi e soprattutto il carico fiscale in Italia insostenibile.
Va bene, allora succede quello che sta succedendo adesso, che i costi poi sono aumentati per tutti, ovviamente non soltanto per l'imprenditore, ma anche per i cittadini che pagano anche loro più bollette della luce, del gas, l'inflazione sui beni alimentari, quindi non riescono ovviamente a sostenere dei costi così alti quando vanno in vacanza, così mi viene da pensare, a parte che si parla ogni anno di caro vacanze, perché tutti gli anni controllavo anche gli aumenti nel 2024, se c'era un aumento del 3% rispetto al 2023, cioè c'è un lento ma inesorabile aumento dei costi.
Parliamo sempre di lavoro, ora più che mai in cui ci sono tanti elementi di criticità nel mondo dell'agricoltura, c'è bisogno di investire in una nuova generazione di giovani lavoratori agricoli, così l'assessora all'agricoltura Stefania Saccardi alla presentazione di questa sesta edizione di Chianti Form, la scuola gratuita destinata a formare i contadini del futuro, sostenuta dalla Regione Toscana e da 5 comuni di area fiorentina. Sono aperte le iscrizioni per il corso di settembre a San Casciano Val di Pesa ed è rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Sentiamo Elisa Corneli, direttore e presidente di Chianti Form, e Davide Telesca, ex studente del corso, ai microfoni di Viola Giacalone.
Possiamo dire che i 72 ragazzi ad oggi formati hanno trovato lavoro, si sono inseriti nel tessuto economico produttivo, spesso nelle aziende dove hanno svolto lo stage durante il corso, e questo grazie anche al supporto di tutti i partner dell'agenzia, quindi sì, il finanziamento da parte della Regione Toscana, ma una forte rete, una forte alleanza con tutto il tessuto economico e produttivo del territorio, le aziende in primis, i nostri partner, tutta la scuola, gli istituti comprensivi, l'università, le altre agenzie formative, gli istituti tecnici superiori. Questo ci permette di andare a promuovere e fare delle azioni mirate sui fabbisogni formativi dei cittadini.
Mi sto per laureare in scienze agrarie alla triennale per poi proseguire in medicina delle piante, sempre una laurea magistrale sotto l'Università degli Studi di Firenze. E sono arrivato a questo punto grazie anche a Chiantiform, perché io prima che ha sede a San Casciano e mi sono voluto buttare e mi sono trovato meglio del previsto, perché approcciavano al pratico ed era proprio quello che mi mancava. Infatti lì ho scoperto il contatto che ho con la natura, che è quello che realmente mi fa star bene. Infatti dopo questo corso Chiantiform sono tornato alle superiori, ho concluso il mio percorso alle superiori in agraria e ho proseguito poi nell'università, che ora concludo la laurea triennale. Ho un po' di progetti futuri che riguardano sia il mondo del miele sia anche il mondo delle piante, perché io vorrei diventare un medico delle piante.
Il Consiglio regionale ha approvato di recente una proposta di legge che vuole favorire la promozione e la diffusione della figura del caregiver familiare. L'atto è passato con voto favorevole all'unanimità. Ne abbiamo parlato con Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana.
C'è da evidenziare come sia una legge di iniziativa delle associazioni, perché a noi è arrivata attraverso il comitato di partecipazione dell'Alto Toscana Centro, che insieme a tante associazioni ha proposto questo disegno di legge, e poi ovviamente noi abbiamo rivisto, rimodulato d'intesa con loro. È un testo che intanto riconosce la figura del caregiver. Questa era una richiesta che veniva in maniera forte anche dai proponenti, cioè dire, l'istituzione, il Consiglio regionale, la Regione Toscana riconoscono questa figura che spesso è invisibile e che invece è essenziale per la garanzia dell'assistenza di tanti nostri cittadini. E questo è un primo punto. Si riconosce, si dice che è un'attività volontaria e gratuita, si dice che in tutti i percorsi di elaborazione del PAI, che sono il piano di assistenza individualizzato o il progetto di vita per le persone con disabilità, il caregiver viene individuato ed è parte attiva dell'elaborazione anche di questi atti stessi. Quindi per riconoscere proprio il fatto che il caregiver è parte integrante di tutta l'organizzazione del sistema di assistenza, di presa in cura di una persona, di un progetto di vita o di un progetto assistenziale. Poi la norma va avanti dicendo che la Regione deve fare attività di formazione dei caregiver, che i punti unici di accesso che saranno costituiti all'interno delle nuove case di comunità siano punti unici di accesso e di informazione anche su tutte le informazioni che riguardano l'attività del caregiver e quindi tutti i servizi assistenziali.
Passiamo agli eventi, alla pagina della cultura. Marisca resiste dal 18 al 24 agosto nel piccolo borgo sulle pendici dell'Appennino Pistoiese. Il tema di quest'anno è quello della cura come valore e pratica quotidiana, nella più ampia accezione di Don Lorenzo Milani, il famoso I care, cioè mi sta a cuore, declinata in tutte le sue forme. Ne abbiamo parlato con la direttrice artistica Tiziana Vivarelli.
E la Resistenza è un ricordo ancora vivo a Maresca, essendo stato teatro sia di un bombardamento nel 1944, un bombardamento degli alleati dove ci furono 35 morti civili, e poi perché è stato teatro di Resistenza, uno dei luoghi della Resistenza toscana, e quindi ci sembrano tempi in cui vadano ricordate non solo perché sono cifre tonde, ma perché abbiamo ancora la necessità di essere, di mantenere le libertà conquistate proprio grazie alla liberazione, alla resistenza civile del popolo italiano.
Ecco, il concetto di cura, no, che avete scelto per quest'anno, come mai?
Il concetto di cura è fondamentale perché nessuno si libera da solo, nessuno fa le trasformazioni che sono avvenute nella storia da solo, e quindi avere cura dell'ambiente che ci circonda, degli esseri viventi, degli esseri umani e delle nuove generazioni per noi è fondamentale.
A proposito dell'avere cura, ecco, parliamo della parrocchia di Vicofaro a Pistoia, salita alle cronache varie volte negli ultimi mesi, conosciuta appunto per la sua accoglienza di migranti, che sta vivendo una fase di profondo cambiamento dopo l'allontanamento dei circa 150 ospiti a luglio in seguito a un'ordinanza del sindaco per problemi igienico-sanitari. Anche il parroco Don Massimo Biancalani, che è la figura centrale in questa esperienza decennale, sarà destinato ad altro incarico. Insomma, un decreto del vescovo ha rimosso il prete dal ruolo di parroco di Vicofaro, dove operava da anni nel campo dell'accoglienza insieme a un team di volontari, finendo al centro spesso, come dicevamo, di polemiche. E il sacerdote, pur dicendosi disponibile a contribuire, considera problematico accettare il nuovo incarico se questo dovesse comportare l'abbandono dell'accoglienza. Siamo arrivati alla conclusione del nostro notiziario. Va da sé che, insomma, dobbiamo parlare per forza di questa finestra di caldo che si è aperta sulla nostra città come una spada di Damocle. A Firenze, sia oggi che domani, è previsto il codice rosso. È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dove si precisa che molto probabilmente l'allerta durerà fino al giorno successivo, e quindi al 13. Ieri la temperatura massima è stata raggiunta alla stazione di Firenze Orto Botanico, 41.4 gradi alle 14.45, mentre alle 11.15 stamane la stessa stazione meteo aveva registrato 38.8 in generale. Poi sempre 41.4, dicevamo, il meteo registrato, e sui social il governatore Giani ha detto: siamo veramente ormai all'allerta rossa per l'ondata di calore, ed è già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale, che perché è in vigore l'ordinanza che ha firmato proprio per sospendere le attività nei cantieri nei giorni di allerta del caldo. Il tappeto ci invita a vedere che cosa sarà domani, ma più o meno lo abbiamo già detto: sarà sereno o poco nuvoloso con locale transito di velature nel pomeriggio, i venti deboli da nord-est temporaneamente di maestrale sulla costa nel pomeriggio, mari saranno poco mossi o localmente mossi, le temperature minime in aumento, anche sensibile sulla costa e nelle zone occidentali, stazionarie altrove, massime senza variazione di rilievo sui valori ben al di sopra delle medie, bassi tassi di umidità. Questo è davvero tutto per oggi, la nostra newsline torna puntuale domani. Vi ricordo che altre notizie e approfondimenti li potete trovare sul nostro sito www.controradio.it, naturalmente sui nostri canali cross mediali. Da Sandra Salvato l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Controradio, newsline estate.